Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Allora, Chiesa, vi chiedo di prendere prima di tutto Matteo capitolo 22, versetto 36. È un passaggio che conosciamo tutti molto bene, che infatti potreste citarmi a memoria, però è meglio che lo leggiamo. Dice: Maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse, questo dai, adesso qua mi potete seguire, cosa gli ha detto Gesù? Ama. Sembrava l'esame di un amico, l'esame nautico di un amico qui. Ok, dice, non mi sta seguendo. Comunque dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e grande comandamento. E il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo, il prossimo tuo, come te stesso. Questi due comandamenti, molte volte, anche io penso di avervelo a volte spiegato in questo modo, del tipo che sono l'uno il completamento dell'altro, oppure che sono due facce della stessa medaglia. Da un certo punto di vista può essere così, però se siamo, diciamo, attenti a quello che stiamo leggendo, sta dicendo proprio che il primo comandamento è ama il Signore Dio tuo. Il primo comandamento è quello. E poi c'è il secondo, quindi il secondo viene dopo il primo, su questo ci siamo. E significa proprio che anche che il secondo lo puoi vivere solo, lo puoi veramente realizzare solo se stai realizzando il primo. Non puoi bypassare il secondo. Quindi il primo comandamento è proprio ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E questo comandamento che conosciamo e Gesù stesso riprende, in qualche modo sembra riflettere un po' quello che noi diciamo la triplice natura dell'uomo, quindi spirito, anima e corpo, quindi ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, sì, integro nell'amare il Signore. Quindi amalo col tuo cuore, e il cuore spesso ha a che fare, lo ricolleghiamo allo spirito, quindi nasciamo di nuovo, abbiamo lo Spirito Santo che rigenera la nostra vita, abbiamo la possibilità di amare Dio proprio perché spiritualmente nasciamo di nuovo e questo ci dà la possibilità di avere comunione reale con il Signore. Però dice anche amalo con la tua anima. L'anima è la sede dei pensieri, delle emozioni, dei sentimenti. Quindi in realtà dovremmo amarlo anche per amare il Signore deve essere coinvolta anche la sfera mentale, la sfera delle emozioni, ma soprattutto la sfera dei pensieri. Cioè, amare Dio non è semplicemente avere un'esperienza spirituale, per amare veramente una persona, ed è su questo che poi ci soffermeremo in modo particolare, è anche una questione di pensiero, di riflessione, di comprensione, di conoscenza. E poi dice con tutta la tua forza vuol dire anche l'aspetto fisico, le azioni, concretamente. Da dove si parte? Uno dice, ma se io non conosco il Signore, da dove parto? Parti da dove vuoi, perché non è che è obbligatorio nascere di nuovo e poi avere un'esperienza spirituale, possiamo dirla così, per poi comprendere, per poi farlo agire praticamente. Vuoi amare il Signore? Apri la parola, inizi a capire quello che ti dice, l'applichi e qualcosa succede, devi essere comunque aperto, da qualche parte devi iniziare. Però quello che voglio sottolineare oggi è proprio l'aspetto della conoscenza, forse perché in questi ultimi mesi stiamo facendo diversi corsi prematrimoniali. Una delle cose che insegniamo alle giovani coppie è proprio il discorso del conoscersi per amarsi e amarsi per conoscersi. Cioè, l'innamoramento è un aspetto, però per amare una persona devi conoscerla, e più conosci quella persona più hai la possibilità di amarla. Per questo che quando una coppia è sposata da 10 anni, 20 anni, 30 anni ci amiamo di più. Perché? Perché abbiamo avuto modo di conoscerci, e io ho avuto modo in questi anni di conoscere l'amore di mia moglie per me, di conoscere il modo in cui lei mi ama e viceversa. Perché conoscersi è un elemento fondamentale per amare. Se tu non conosci, puoi illuderti di amare, puoi essere predisposto ad amare, puoi essere infatuato, ma è il conoscere, il comprendere, lo sperimentare, vivere la vita insieme che allarga proprio la nostra possibilità, la nostra capacità di amare. Paolo, una volta pregando, scrivendo ai Filippesi, gli ha scritto: io prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. E sta parlando dell'amore dei Filippesi per Dio. Quando tu conosci, è come se tu prendessi un sacchetto, che è un esempio bruttissimo, però insomma una cosa, un sacchetto che è chiuso, lo scuoti e lo allarghi, e questo allargamento permette di poter mettere dentro più cose. Quando tu conosci, è come se stessi allargando la tua vita, e l'amore che è dentro di te si allarga, prende più consapevolezza, più conoscenza. Più conoscenza, non sto parlando, adesso lo vedremo, di questioni nozionistiche, sto parlando proprio dell'esperienza, del conoscerti, di conoscere Dio, di come Lui è, di apprezzarne sempre di più le sue qualità, di apprezzare la sua cura per te. È chiaro che dopo 20 anni di esperienza con il Signore, il nostro amore dovrebbe essere ancora più grande. A volte si dice: era bello l'amore dei primi momenti, quello è l'aspetto emotivo, ma dopo 20 anni di esperienza con il Signore dovresti amarlo ancora di più. Perché? Perché è l'oggetto del tuo amore, è l'oggetto della tua conoscenza, del tuo cammino, hai fatto esperienza insieme, hai compreso di più, hai anche messo a posto alcune idee sbagliate che avevi. Perché? Perché stai camminando insieme. E quindi amare il Signore, quando Gesù dice il primo comandamento, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, ma non si ferma lì, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza, perché ce la metti tutta per mettere in pratica la parola di Dio. C'è una citazione di uno scrittore che dice una frase molto bella, e dice: Dio non è onorato da un amore privo di solide fondamenta. Ascoltatemi, Dio non è onorato da un amore privo di fondamenta, di solide fondamenta. Di fatto un amore del genere non esiste. Se non conosciamo nulla di Dio, non c'è nulla nella nostra mente che possa suscitare amore. Se l'amore non scaturisce dalla conoscenza di Dio, non c'è motivo di chiamarlo amore per Dio. Forse amore per un'esperienza. Sapete, Dio non vuole essere idolatrato. Idolatrare vuol dire che ti sei fatto un'idea di Dio, quella è e quella rimane. Dio è una persona. A volte noi idolatriamo anche nostra moglie o nostro marito, poi dopo un po' ti rendi conto che è una persona. Idolatrare vuol dire fissare che sei tu che determini com'è. E molte volte noi idolatriamo l'amore romantico, quello che vediamo nei film, quello che leggiamo nei libri, e fissiamo come dovrebbe essere la nostra storia d'amore. Idolatriamo qualcosa. E con Dio è la stessa cosa. Molte volte idolatriamo il Signore perché noi ci aspettiamo che il Signore sia in un certo modo, risponda in un certo modo, faccia quello che gli chiediamo, dica queste cose. Dio è una persona. E ogni persona, tu vedi il mio aspetto esteriore, ma il dentro, quello che c'è dentro di me, se io non decido di rivelartelo, di parlartene, tu non lo conoscerai mai, perché è dentro di me. E io non mi apro con tutti, mi apro con le persone delle quali mi fido, con le quali inizia a esserci una relazione. E Dio fa lo stesso con noi, perché Dio non ti rivela tutto, a parte che Dio non può rivelarti tutto se stesso, ma finché non c'è una relazione, non c'è un cammino insieme, un prendersi mano per mano e fidarsi, Dio non si aprirà e tu non riuscirai a comprendere. Ci siamo? E quindi in questo Gesù dice: amare Dio e amarlo con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, la mente e la forza. E poi però una domanda c'è, uno dice: ma io veramente posso capire qualcosa di Dio? Fate una faccia intelligente adesso. Guarda qualcuno e diglielo: tu puoi capire qualcosa di Dio. Tu, perché uno dice Dio, chiaramente Dio è Dio, no? Dice: ma è così grande che figurati se io posso capire qualcosa. E l'apostolo Paolo ci aiuta, dice, scrive a Timoteo, gli dice: considera, rifletti, pensa le cose che ti dico, perché il Signore ti darà intendimento in ogni cosa. Meraviglioso. Dice: pensa alle cose che ti dico, pensa, rifletti alle cose che senti in chiesa, rifletti, ragionaci, metti in discussione, ma proprio anche metti in discussione, scontrati con le cose che leggi nella parola, con quello che il pastore dice, ma mettiti, considera e il Signore ti darà intendimento. È sempre una grazia da parte di Dio, però c'è un impegno da parte nostra. Ci siete? E quando c'è questa rivelazione, tu conosci di più, ami di più. Ami di più. I momenti in cui e provi emozioni e agisci di conseguenza. E amare il Signore necessita questa conoscenza, perché sennò rischi di fare delle cose che in realtà Lui non ti ha chiesto, che in realtà non è quello che Lui intendeva, soltanto perché c'è una conoscenza molto superficiale. Dio ti ha dato l'intelligenza in modo che, riflettendo con l'aiuto dello Spirito Santo, tu possa conoscere la verità, la bellezza, la maestà di Dio per mezzo di Gesù. Apprezzarlo al di sopra di tutte le cose, dedicare la tua vita a esprimere tutto ciò che riesci a comprendere e a gioire in Lui. La nostra intelligenza totalmente impegnata a fare tutto ciò che le è possibile per destare ed esprimere un sincero e totale apprezzamento di Dio al di sopra di tutte le cose. Uno dice, ok, devo impegnarmi in questo, ma c'è un rischio, no? L'ho detto prima. A volte sentiamo parlare di rivelazione. E quindi io spesso vi dico di questo, cioè è lo Spirito Santo che ci rivela le cose. Gesù una volta ha detto a Pietro, non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre dal cielo. E questo lo stiamo dicendo, tu ti impegni, ma è Lui che ti dà rivelazione. Però fate attenzione a non usare questo come bypass spirituale. Anche quando tu ricevi rivelazione, ci devi pensare, devi riflettere, devi rinnovare la tua mente, devi fare in modo che quello che hai ricevuto diventi parte dei tuoi pensieri. E ci vuole sforzo, ci vuole impegno, ci vuole costanza in tutto questo. Proverbi 25, versetto 2 dice: è gloria di Dio nascondere una cosa, ma è gloria del re investigarla. È gloria di Dio nascondere le cose, nascondere la saggezza, nascondere le chiavi di per crescere spiritualmente. Gloria di Dio nascondere certe cose, ma perché desidera che tu le ricerchi, che tu ti impegni, che io mi impegno. Ed è meraviglioso quando dice che è proprio gloria del re. Il re vuol dire il leader, gli uomini e donne che vogliono costruire, edificare la propria vita, investigarle. I cieli per la loro altezza, la terra per la sua profondità, il cuore del re sono imperscrutabili. Ma gloria a Dio, abbiamo tutti gli strumenti per poter pensare e ragionare, comprendere e amare il Signore. Ci sono due modi principali attraverso il quale Dio si è rivelato e si rivela. Uno, penso che possiamo dare un po' per scontato, ne parliamo tante volte, ne parleremo altre volte, è attraverso la sua parola. Leggete la Bibbia? Dite di sì, per favore. Ok, bravo. Questa parola è stata composta in tantissimi anni, tantissime persone, però noi sappiamo che è stata ispirata dallo Spirito Santo per mezzo di uomini che si sono lasciati ispirare, e questa parola è la parola di Dio per noi. Chiesa, noi non possiamo crescere senza questa parola. E non potete delegare ad altri e leggere semplicemente quello che altri dicono di questa parola. Se vuoi conoscere una persona, sì, tu puoi leggere la biografia scritta da qualcun altro e conoscerai qualcosa. Ma se vuoi conoscere veramente una persona, hai la possibilità di incontrarla, perché no? È il modo migliore. È Dio che parla a te. Però c'è un altro modo attraverso il quale Dio si è rivelato, e ce lo spiega Paolo sempre nelle lettere ai Romani. E dice così, vabbè, inizia un po' in maniera, diciamo, che ci fa un po' paura, ma dopo capirete. Capitolo 1, versetto 18 dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché, a me interessa quello, questo che sto dicendo adesso, poiché quel che si può conoscere di Dio, dite, quello che si può conoscere? C'è qualcosa che si può conoscere, va bene? Dice, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Qui sta dicendo che le qualità di Dio sono visibili, riconoscibili attraverso la creazione. Tutta la creazione, abbiamo iniziato questo incontro dicendo che tutta la creazione è ripiena della sua bontà, è intrisa della sua benignità. Tutto quello che Dio ha creato, perché come abbiamo insegnato tanto tempo fa, c'era una serie di predicazioni che si intitolava, tutti quanti voi vi ricordate come si intitolava, infatti in questo momento mi sfugge come si intitolava, non innamorati di lui, mamma mia. Incredibile. Va bene, questa predicazione, adesso mi verrà il titolo, che è una predicazione che tutti quanti noi ci ricordiamo, infatuati da lui, una cosa del genere, si concentrava soprattutto su questo aspetto. Noi, come famiglia, anche noi a volte amiamo andare in pinacoteca, andare a vedere le mostre, qualcosa. Tu vedi questi quadri, quando tu guardi un quadro, tu non vedi l'autore. Però attraverso il quadro tu puoi capire tanto di quell'autore, soprattutto se hai alcuni affascinati da lui, chiesa, affascinati da lui. Ma sta parlando, c'era ancora la lira a quei tempi. Allora, quella predicazione lì, ho chiesto a Osè, mi ha detto che lui non c'era quando non c'era ancora, quindi Osè, quanti anni ha che vieni in chiesa qui? 10 anni? Comunque, tutta la creazione è come fosse una pinacoteca, è l'opera di Dio. Tu non vedi Dio, però attraverso la creazione di Dio tu puoi capire tanto delle qualità invisibili. La creazione rende visibile le qualità invisibili di Dio. Ci siete, chiesa? Tutta la creazione, tutto quello che è intorno a noi, rende chiaramente visibili le cose, le caratteristiche di Dio. E quando Paolo dice qualità invisibili, ci sta dicendo che la creazione è un messaggio. Tutta la creazione è un messaggio da parte di Dio per noi. Ma noi dobbiamo essere attenti e saper riconoscere, guardare attentamente. Noi siamo così abituati a quello che c'è intorno a noi che non prestiamo attenzione. Forse quando facciamo un viaggio particolare, un viaggio speciale, vedi dei posti, dici wow, che bello. Ma qua Paolo sta dicendo che l'uomo è inescusabile. Perché? Perché che Dio esista è evidente tutto intorno a noi. E c'è un continuo messaggio da parte di Dio per la nostra vita attraverso il quale Dio si rivela in forma di creazione, ma noi molte volte non ci prestiamo attenzione. Proverbi 3, versetto 19 dice: il Signore ha fondato la terra con sapienza, ha consolidato i cieli con intelligenza, con la sua scienza si aprirono gli abissi e le nubi stillarono rugiada. Tutta la creazione, chiesa, è un portatrice di un messaggio, è carica delle qualità di Dio. Un autore dice: possiamo ignorarla, ma non c'è luogo dove possiamo fuggire dalla presenza di Dio. Il mondo è carico di Lui. Egli passeggia ovunque in incognito. Il Signore sta passeggiando intorno a noi in incognito e molte volte non ci rendiamo conto che in qualche modo Lui sta parlando alle nostre vite. Dio ha creato il mondo, questo l'ho insegnato tante volte, ma ve lo continuo a ripetere, Dio non ha creato il mondo perché avesse bisogno di qualcosa. Dio ha creato il mondo per la sua sovrabbondante quantità, qualità di amore. Quello che Lui ha creato non è stato perché era da solo, aveva bisogno di qualcuno col quale parlare. No, Dio è così abbondante nel suo amore, la Trinità è così ripiena d'amore che ha manifestato proprio, traboccato questo amore, e in questo traboccamento è venuto fuori la creazione. Noi siamo creati dal nostro DNA è grazia pura, amore puro. Siamo creati da questo, ma non solo noi, anche tutta la creazione intorno a noi. lo so che c'è stato il peccato e tutto il resto, ma il peccato non ha cancellato completamente il messaggio che Dio vuole darci e donarci attraverso la creazione. Perché ve lo sto dicendo adesso? Perché molti di voi, molti di noi andremo in vacanza e credo che sia, e comunque l'estate è un tempo in cui in qualche modo i ritmi rallentano un pochino, e credo che possiamo risvegliare questo aspetto della nostra vita, perché amare Dio significa amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente. Ogni giorno tu puoi allargare la possibilità di amare Dio se applichi un po' la tua mente e presti attenzione. Vi faccio vedere alcune immagini. Adesso da qua Lorenzo dovresti capire. Questo che cos'è? Alcuni ve lo riconoscono? Qui era il luogo dove eravamo quando stavamo predicando, questo è Coquio. Noi eravamo in questa chiesa difficile, diciamo, in quel locale là. Poi ci siamo spostati, ok, era soltanto per farvi vedere. Poi siamo spostati, fai vedere l'altra immagine. Qua è dove siamo adesso, va bene? Poi vai l'altra immagine ancora. Questo è visto il nostro posto, ci stiamo un attimino distanziando, allontanando, per farvi comprendere la grandezza di quello che c'è intorno a noi, del creato. A volte non ci rendiamo conto di quanto piccoli siamo. Adesso lo volete vedere? Fai vedere l'altra immagine? Ok, questo è la nostra posizione come Lombardia, diciamo. Siamo un pochettino più in grande. Vai ancora? Questa è la Terra. Da qua si vedono i tuoi problemi, i tuoi... Ok, fai vedere quello dopo. Questo è il sistema solare. Tu sei... Cioè, noi non ci vedi, cioè non ci si vede più. Dio ha creato tutto questo. Non poteva creare solo la Terra con un quadrato e un'ampolla e dire ok, voi state qua. Invece Dio no, ha creato tutto questo. Sapete che il diametro della Terra è di 12.742 chilometri. Poi dipende da quale misura prendi, ok, va bene. Manuel, stai calmo, lo so che non è preciso, però è solo per dare un'idea alla Chiesa. Quindi il diametro della Terra è 12.742. Il diametro di Giove, che è quel pianeta più grande, in realtà è di 139.820 chilometri. Il diametro del Sole è di 1.392.000 chilometri. Quanto piccolo sei tu? Ma non è finita qua, perché guardate, queste sono le proporzioni della Terra rispetto al Sole. Mamma mia. E ti rendi conto, se tu presti un attimo attenzione a queste cose, poi pensi che Dio si prende cura di te. Ma ci avrà altre cose da fare, Signore? No, Dio si prende cura di te. Però con questa immagine ci sta anche dicendo: io sono Dio. Per quante grandi cose tu abbia fatto oggi, ricordati che io ho fatto qualcosa di più grande. Ok, per quanto i grandi della terra pensano di... Ma non è finita qua, perché noi in realtà, se fai vedere l'immagine dopo, siamo... Questa è la galassia e non è impossibile vederci proprio. Noi siamo, questa è la galassia, e noi siamo all'interno di una piccola parte in periferia di questa galassia. Il sistema solare si trova in uno dei suoi bracci a spirale, chiamato Braccio di Orione, e circa 27.000 anni luce. Sapete cos'è un anno luce? È la velocità della luce... il percorso che la luce fa in un anno. La velocità della luce è, se non sbaglio, 360.000 km al secondo, insomma, devi, o magari sto sbagliando qualche cifra, comunque devi andare abbastanza veloce per fare tutto questo. C'è qualche altra immagine, non mi ricordo? No. Quindi noi siamo all'interno di tutto questo, ma perché Dio ha creato tutto questo? Per farti comprendere, per farci comprendere, riflettere sulla grandezza di Dio. Quanto grande è il Signore, quanto grandi sono le opere che Lui ha fatto, eppure si prende cura di noi. Ma noi, ok, noi non è che tutti i giorni ragioniamo su queste cose, però quante cose ci sono intorno a noi sulle quali, se tu presti un attimo di attenzione, puoi cogliere dei messaggi e quello che Dio è. Ma non solo. C'è un'espressione che mi piace. Ci sono non solo cose della natura, ma cose che noi viviamo proprio quotidianamente, che in realtà sono sempre espressione della natura di Dio nella nostra vita. Quando Dio ha creato, per esempio, l'uomo e la donna, ha detto, penso, abbia immaginato, ragionato, come faccio a fargli comprendere il mio amore per loro? Ha creato Adamo e poi ha detto, io devo fare in modo che Adamo comprenda quanto io lo amo e quanto davvero il suo sguardo ha impatto sulla mia vita, sul mio cuore nei suoi confronti. E allora ha creato Eva e ha portato Eva ad Adamo. Quando Adamo ha visto Eva e ha detto, wow, ma questa davvero è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, Dio lì ha gioito, perché ha detto, wow, finalmente in qualche modo, in qualche misura, ha compreso, sta vivendo quanto io lo amo. Il matrimonio è un messaggio. La relazione tra marito e moglie è il Vangelo incarnato. È la passione, l'amore, la gioia dell'uomo e della donna, ma non sono altro che l'amore di Dio per la creatura, per l'uomo e la donna, in forma umana. Ma questo cosa ci dice? Che allora noi che siamo sposati abbiamo una grande responsabilità. Il matrimonio non è per far star bene me, è per mostrare al mondo, guarda come io amo mia moglie, così Dio ama te. E così la moglie nei confronti del marito, guarda come io mi fido di mio marito, come io amo mio marito, così Dio ama me. E quando io sono in difficoltà, prendo spunto dalla parola, prendo ispirazione dalla parola e guardo come Dio ama la Chiesa, così io devo amare mia moglie e, mio marito, e la moglie e il marito. Ma non solo, poi Adamo ed Eva hanno avuto dei figli. Wow! E quando hanno preso per la prima volta in braccio un neonato e si sono sentiti proprio come se tutto loro stessi fosse dentro quel bambino. Wow! Dio ha detto, così vi amo io. Per questo c'è la famiglia. Per questo ci sono i figli. Non è che siccome ci sono i figli noi li amiamo, allora la parola di Dio ha detto, vabbè, come possiamo paragonare l'amore di Dio? Beh, usiamo l'esempio dei figli. No, no, è proprio l'opposto, è proprio perché il cielo è così, è ripieno di questo amore. Allora, quando Dio ha creato l'essere umano, qua è insito nel DNA della creazione che ci sia questo rapporto d'amore così forte. E così Dio finalmente può dirti, io sono tuo padre e tu lo puoi capire, noi lo capiamo. Poi possiamo avere famiglie difficili, disfunzionali, ma diciamo, alla fine comprendiamo il messaggio. E ti dice, io sono un padre buono. Questo è il tipo d'amore, per questo che c'è. E allora io come padre, come genitore, è un messaggio il modo in cui io amo i miei figli. Sto incarnando il Vangelo, il modo in cui... E lo vedo, e mentre faccio questa esperienza, faccio esperienza dell'amore di Dio per me, perché mi rendo conto che soltanto in questa relazione ci si può arrabbiare e continuare ad amare. Avete visto? Ci si può scontrare eppure darei la mia vita per te. Potrei aver fatto una cosa brutta in questo momento nei tuoi confronti, ma nello stesso tempo so che posso contare su di te. Potrei averti offeso in qualche cosa, ma stasera mangiamo insieme. Questo dipende da mia moglie. E ci sono vedete, e lì imparo, però non solo imparo, capisco la mia responsabilità di genitore, perché è un messaggio, perché è il Vangelo, perché è l'amore di Dio per noi. Capite, quando vi dico che è tutto intorno a noi, non è soltanto quando vivo una relazione di amicizia, quando sto con un amico e vivo quella sensazione che dici, perché i nostri figli tornano sempre tardi poi alla sera? Perché, ma lo facciamo anch'io, ma perché? Perché il tempo vola, perché quando sei con un amico, con un'amica, stai parlando, ti stai confidando, vivi una dimensione che Dio ama. Perché? Perché Lui è un tuo amico e Lui ama il tempo con te, ama stare insieme a te, passerebbe ore con te. E quindi l'amicizia è un aspetto di Dio. La fratellanza è un aspetto di Dio. Essere fratelli e sorelle, ma che cosa è? Ma una cosa meravigliosa avere fratelli e sorelle. Se sei figlio unico, lo vivi nella chiesa, avere fratelli e sorelle vuol dire avere quelle persone con le quali puoi litigare santamente, puoi picchiarti santamente, puoi prenderti in giro santamente, ma ci sono. C'è mio fratello, c'è mia sorella, c'è. Adesso mia sorella col Signore, però ci capiamo cosa vogliamo dire. E quello che cos'è? È l'amore di Dio trasformato in una relazione umana. Ma questo è meraviglioso, è tutto intorno a noi. Un autore scrive così: credo, e io vorrei darvi questo compito per le vacanze. Compito per le vacanze. Il compito delle vacanze è: il regno di Dio è come, e ciascuno di voi deve mandarmi una risposta. Perché in queste vacanze a un certo punto voi capirete che quello non è soltanto un'esperienza che stai vivendo, è un atto di rivelazione. È un atto di rivelazione. Sto guardando Sara perché mi è venuto un attimo, un momento. I taralli non sono solo i taralli sono una rivelazione dell'amore di Dio per noi. Se non sapete cosa sono i taralli pugliesi, voi non capite l'amore di Dio, siete lontani dalla salvezza. Quest'autore dice, credo che il regno di Dio sia come un fiume senza fine. I fiumi parlano dell'amore di Dio, che ci rinfresca, che non finiscono mai. Il regno di Dio è come una catena montuosa a dente di sega, sapete quei monti, che penetra, come il latte intero. Come una pianura coltivata. Quando vedete a un certo punto usciamo dalle città, io questo lo vivo molto, molto quando vado nelle Marche, un po' perché ricordo la mia infanzia, lì ci sono delle colline meravigliose, ti si apre proprio il cuore, quello è un messaggio da parte di Dio. È un messaggio da parte di Dio. È come una bella bistecca sulla griglia. È come il formaggio stagionato, è come il corteggiamento di una donna e di un uomo. Il corteggiamento di un uomo e di una donna. Il corteggiamento, il fidanzamento non è per te, non è solo per te, è un messaggio da parte di Dio. È un modo di vivere che porta il messaggio da parte di Dio. È straordinario vivere così. Capire che quello che vivi non è per te, è qualcosa che vive attraverso di te. Un altro autore dice, è come una notte senza luna e piena di stelle quando stai in aperta campagna. Aspetta che a volte quando siamo al summer camp portiamo i ragazzi fuori, alla sera, comunque siamo lì, si spengono tutte le luci e vedi queste stelle meravigliose, me lo dicono, io non le vedo, però sono miope, però diciamo, fanno le foto. L'anno scorso ho fatto vedere una foto di Michele, se non sbaglio, mi ha fatto una foto meravigliosa al cielo stellato. Ma quel cielo, quella foto, non è soltanto per dire che Michele ha un bel telefono, perché non è merito tuo, è del telefono, ma la quantità di stelle, la grandezza di Dio. Se non ci rifletti e non pensi, non ti lasci sorprendere. È come il sonnellino pomeridiano della domenica. Quanti vi potete... Il sonnellino pomeridiano, uomini, potete dirlo così, non è soltanto un sonnellino, è una rivelazione di Dio. E le sorelle devono capirlo. Cioè, è proprio una questione di crescita spirituale. Il pastore mi ha ordinato come le lacrime condivise che portano sollievo, come il vino invecchiato nelle botti di rovere, come l'abbraccio di una madre. Il sorriso di approvazione di un padre, come il ghigno complice di un fratello maggiore con il luccichio negli occhi. Voglio concludere con questa citazione sempre. Dice, nella creazione Dio offre se stesso. Dare se stesso significa che Egli fa le sue opere e in un certo senso è se stesso attraverso le opere che ha fatto. Certo, manteniamo ferma la distinzione tra creazione e creatura. Ma d'altra parte la presenza divina è veramente nelle cose create. nella pizza, nella moglie. Non so perché ha messo la pizza prima della moglie, però è una citazione. Nella musica, nel tramonto. La creazione è un recipiente della gloria di Dio, o forse anche qualcosa di più. Perché non è solo l'involucro di qualcosa che ha valore, ma è espressione di quel valore. La creazione conserva il suo valore anche quando ci addita, ci mostra del Signore, di cui riconosciamo l'infinito valore. E quella predicazione si concludeva dicendo: alza il tuo sguardo verso il cielo, guarda le nuvole, sono molto più in alto di te. Alza il tuo sguardo e guarda la bellezza di Dio attraverso tutto quello che c'è intorno, attraverso quello che stai vivendo.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.